ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con l'approfondimento sulla Radio Vaticana. Patrizio Ciprari ci segue per la parte tecnica, Luciana Fantini cura la regia di questa edizione. Vi ricordo anche che potete scaricare gli episodi del Mondo alla Radio in podcast dal nostro portale vaticanews.va. In apertura oggi parliamo di quelle che sono le conseguenze sull'agroalimentare fondamentalmente del conflitto in Ucraina. Coldiretti denuncia quasi 200 milioni di chili di mais per l'alimentazione animale destinati in Italia sono bloccati nei porti ucraini. Lo stesso World Food Program lancia l'allarme, il programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite lancia l'allarme per far sì che si possa evitare quella che è una crisi globale della fame e che possa sfuggire dal fuori controllo. Secondo la stessa agenzia delle Nazioni Unite, agli attuali 276 milioni di persone che nel mondo dopo la pandemia soffrono la fame, si rischiano di aggiungere altri 47 milioni. I silos di grano dell'Ucraina sono pieni, i porti sul Mar Nero sono bloccati, lasciando milioni di tonnellate di grano intrappolate in magazzini a terra o su navi che non possono muoversi. Altro elemento da tenere presente nella conversazione di oggi: molti dei paesi importatori sono paesi che presentano fortissime fragilità da un punto di vista democratico, sociale, provocare ulteriori squilibri e alimentare nuove crisi, quindi tutto è collegato. Abbiamo al telefono con noi i nostri graditi ospiti Gianni Bonini, analista geopolitico, esperto di questioni del Mediterraneo. Ben trovato, grazie per essere nuovamente con noi, Bonini.
Buon pomeriggio e grazie a voi.
E abbiamo anche Francesco Petrelli, che è Policy Advisor di Oxfam Italia, col quale abbiamo già affrontato in passato anche i temi legati a quelle che sono le crisi alimentari legate ai conflitti. Ben trovato Francesco Petrelli, grazie.
Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
Gianni Bonini, io vorrei iniziare con una considerazione da parte sua, una considerazione di natura geopolitica su quelli che sono i rischi in base ai dati che abbiamo sentito, agli allarmi che sono stati lanciati dal programma alimentare mondiale. Tra l'altro anche la Coldiretti, dicevo all'inizio e in apertura di trasmissione, ha sottolineato come questa penuria delle granaglie che provengono dall'Ucraina potrebbe colpire anche l'industria zootecnica in Italia. Insomma, una situazione gravissima. Secondo lei è possibile sbloccarla? Insomma, il premier Draghi ha avuto un incontro col presidente Biden e alcuni punti della loro discussione hanno toccato proprio questi temi qui.
Diciamo che la situazione è veramente grave, al di là degli allarmismi mediatici, è comunque una situazione oggettivamente grave. La penuria agroalimentare, in particolare la crisi dei cereali, si sta già facendo sentire in Nord Africa e per esempio in altri paesi del Centro Africa, per esempio in Kenya. Quindi è una situazione oggettiva molto difficile, che porta anche a nuove forme di protezionismo, per cui i paesi proteggono disperatamente le risorse agroalimentari, in particolare i cereali, e causando quindi anche un blocco degli scambi commerciali e dell'export, per cui praticamente non è solo fermo i cereali dell'Ucraina nei porti del Mar Nero, ma di fatto si fermano anche quegli scambi normali tra i paesi che ne hanno più bisogno, per esempio citavo prima il continente africano, a cui però questa penuria era stata in qualche modo avvertita storicamente, nel senso che l'Africa da sempre soffre di problemi alimentari e il problema della fame è stato tutt'altro che risolto. Quindi è oggettivamente una crisi grave e oggettiva, come dicevo.
In una sostanza il diventa un bene assolutamente prezioso, quello del grano in questo momento, e chi ce l'ha o lo produce rischia di sfuggire a quei meccanismi di solidarietà a cui sarebbe chiamato in teoria, in virtù insomma di quelli che sono le buone intenzioni, i buoni accordi, ma abbiamo già visto come è andata a finire quei vaccini.
Lei ha fatto una fotografia perfetta, il caso dell'Egitto per esempio, che ha già bloccato tutta la produzione cerealicola, l'Egitto che per quasi il 50% dipende comunque dall'import agroalimentare e in particolare dei cereali, comunque si è preoccupato subito di mettere al sicuro il suo raccolto 2022, acquistandolo preventivamente. Quindi si crea anche dei protezionismi che aggravano ancora di più la crisi agroalimentare complessiva globale, crisi che peraltro era stata nella sua forma globale già in qualche modo prevista da molti anni, voglio dire, negli ambienti internazionali più accreditati, nelle stesse organizzazioni dell'ONU, questa crisi l'avevamo prevista. Si parlava da tempo comunque di una discrasia tra l'aumento demografico, che nel 2050 vedrà circa 9,8 miliardi di persone, tra i 9 e i 10 insomma in sostanza, e la produzione agroalimentare mondiale. Quindi questa crisi non fa che accelerare una emergenza globale agroalimentare, e dietro c'è anche naturalmente quella energetica, che rende il tutto più drammatico e più urgente. Rispetto a questa io credo che servano a poco gli appelli, occorrerebbe attivare un'iniziativa diplomatica forte, un po' come quella che sta tentando di fare il presidente Macron con l'iniziativa Farm in sede europea, cioè una iniziativa tesa a incrementare gli scambi agroalimentari sul piano degli investimenti, del commercio e della solidarietà tra paesi, e soprattutto appunto riprendere l'iniziativa diplomatica. Io credo che questo problema agroalimentare non lo risolviamo con gli appelli, ma lo risolviamo se, per utilizzare un vecchio slogan che era di Sandro Pertini, tacciono le armi, in questo caso più che riempirsi granai riprendano gli aiuti agroalimentari ai paesi che ne hanno più bisogno.
Grazie Gianni Bonini, resti con noi, un punto importante, insomma la priorità è che tacciano le armi, poi per tutte le rivendicazioni e i negoziati c'è un altro spazio, già il termine di un conflitto combattuto sul terreno potrebbe permettere comunque a determinati beni di riprendere il loro percorso naturale. Francesco Petrelli, Policy Advisor di Oxfam Italia. Abbiamo spesso parlato, dicevamo all'inizio della trasmissione, di quelle che sono le ricadute sui paesi più fragili, abbiamo citato i paesi del Maghreb, abbiamo citato l'Egitto, ma poi ci sono anche il Libano, c'è la Libia, c'è l'Etiopia, il Corno d'Africa rischia veramente di soffrire una catastrofe ancora più forte. Quali sono i rischi a questo punto che non si riesca a far fronte alle esigenze della cooperazione fondamentalmente e determinate risorse vengano magari dirottate in maniera non adeguata?
Ma il rischio, come abbiamo detto anche in un rapporto di qualche giorno fa, è che si passi dalla crisi alla catastrofe, a partire dalla disarticolazione delle filiere di produzione, distribuzione e vendita del settore alimentare, che è un settore essenziale per garantire il diritto fondamentale della vita. Mi ha molto colpito che in un incontro così importante il Premier Draghi abbia posto a Biden la questione della crisi alimentare catastrofica già in corso, messo i primissimi impatti dopo due mesi e poco più di guerra, e però questa, come dicendo, telefona al Cremlino, parla con Putin, poni intanto come risposta di buona volontà che può riaprire la finestra negoziale anche questo tipo, lo sblocco di questo tipo di situazione, perché attenzione, diceva bene prima il nostro ospite nell'intervento, qui c'è una tendenza che si infiamma con la guerra, la tempesta perfetta, come abbiamo detto, la guerra, ma in realtà noi anche i dati che avevano dato sul 21 la rete globale contro le crisi alimentari, che è composta dalle agenzie della sicurezza alimentare, la FAO, World Food Program, governi e ONG, diceva che nel 21 c'erano già 40 milioni di persone in fame acuta per gli impatti del Covid, che non sono solo sanitari ma anche economici e sociali, e di conseguenza, come dire, quello che è accaduto è la vera e propria esplosione di questa questione. La risposta non è la chiusura, i mercati aperti sono una delle condizioni per gestire questa emergenza. Certo, c'è da dire che anche i governi e le istituzioni internazionali dovrebbero fare qualcosa rispetto a un fenomeno speculativo che, attenzione, è partito prima della guerra in Ucraina, già da qualche mese caratterizzava le borse e soprattutto la borsa di Chicago, dove si determinano i prezzi dei generi alimentari, che hanno raggiunto adesso l'indice più alto da quando si verificano dal 1991 il livello dei prezzi alimentari. Dal 91 questo è il momento in cui è più alto in assoluto nella storia dell'istituzione di questo indice. Quindi due indicazioni: intanto intervenire i governi e le istituzioni internazionali debbono cercare di contrastare i fenomeni speculativi sulle commodity, sulle materie prime e soprattutto sul cibo. Secondo, possono intervenire in modo mirato, perché noi abbiamo da un lato l'Egitto, paese di media economia, che dipende però dal 50-60% del grano russo e ucraino, ma abbiamo già paesi come lo Yemen e la Siria in piena crisi umanitaria, che rischiano di essere travolti da questo blocco dei porti, sostanzialmente del Mar Nero. Quindi in realtà queste due cose è importante farlo, ed è possibile, come dice il capo economista del World Food Program, non delle ONG. Il mondo comunque sta producendo e produrrà anche quest'anno cibo più che sufficiente a sfamare tutti. Mettiamo dei soldi in mano, diamo delle risorse, consentiamo l'accesso immediato alle fasce più vulnerabili di quei paesi vulnerabili, che sono soprattutto africani e dell'area mediterranea.
Petrelli,
un paio di cose si possono fare.
La interrompo su questo punto perché lei ha toccato un tema molto importante, cioè quello della produzione del cibo, che non è una produzione in carenza, è una produzione in abbondanza a livello globale. Io su questo volevo sentire nuovamente Gianni Bonini, perché lei prima accennava al progetto FARM, incentrato fondamentalmente sui criteri di solidarietà e di assistenza nel fare fronte a quelli che sono i bisogni alimentari, e per quanto riguarda l'Europa si sottolinea che l'Unione Europea non è fondamentalmente minacciata da questa crisi, dalla crisi dei cereali ucraini, perché è un grande produttore che potrebbe essere autosufficiente. Quindi diciamo che a livello europeo le risorse per fare fronte anche all'effetto sui prezzi ci potrebbero essere.
Ma ora, sulla questione agricola in generale, se l'Europa non è minacciata tanto da una carenza di cereali, però sicuramente soffre della crisi complessiva. Come diceva bene l'esponente di Oxfam prima, la speculazione si è mossa prima della guerra in Ucraina, quasi, come dire, prevedendola e anticipandola. Quindi c'è un aspetto di speculazione su cui il progetto Farm di Macron, cito Macron, non perché sono improvvisamente ammalato di francesismo, ma perché penso che occorra un'iniziativa forte dell'Unione Europea che in qualche modo riveda tutta la politica agricola storica, che è andata bene fino ad oggi, ma che a partire da una decina di anni ha cominciato a mostrare delle sofferenze e delle problematiche. Voglio dire, la questione ucraina non è che scoppia semplicemente con l'invasione russa, ma è una questione che ormai si trascina, se non altro, dal 2014, per non dire dal 2008, quindi in qualche modo era prevedibile. Tutta la politica agricola europea, la PAC come si dice, che si è mossa sull'architettura delle quote, sull'architettura verde, non ha tenuto conto negli ultimi anni di questa possibile crisi agroalimentare, perché è vero, noi non soffriamo sul problema dei cereali, ma per esempio la crisi, l'aumento vertiginoso dei prezzi dell'energia ha messo in crisi tutto il nostro settore zootecnico. Sentivo ieri De Castro una bella intervista che sottolineava come la tendenza alla macellazione dei capi di bestiame che sta avvenendo negli ultimi tempi proprio in virtù dell'aumento delle granaglie, dell'aumento in generale del sostentamento per gli animali, rischia di creare un vuoto zootecnico difficilmente poi riparabile e sostituibile in pochi anni.
In pochi anni, certo.
Quindi l'Europa ha un problema di rivedere la politica agroalimentare per se stessa, ma anche perché questa politica agroalimentare deve integrarsi almeno in un meccanismo euroasiatico. Insomma, quella che manca, a mio avviso, anche dentro questa gravissima guerra in Ucraina, è, come dire, una presenza europea che in qualche modo si fa carico dei vuoti che si creano in una situazione di questo genere, insomma.
Bonini, interrompo un istante perché vorrei sentire sia Petrelli che lei su un altro punto, perché voi avete parlato ovviamente di effetti speculativi e io vorrei aggiungere un altro, perché quando si parlava dell'importanza di sbloccare le navi con il grano, sbloccare i porti, fondamentalmente parlare con il Cremlino per chiedere un gesto di buona volontà, leggo dalle agenzie che quella questione del grano sta diventando anche una sorta di arma di propaganda, perché sia la Russia accusa l'Ucraina di non fare nulla per favorire l'apertura dei porti, dall'altra l'Ucraina dà fa la stessa accusa nei confronti della Russia. Ora, il fatto che il cibo diventi anche uno strumento di propaganda ha degli obiettivi ovviamente sul terreno, gli obiettivi sono quelli di creare ulteriori squilibri a livello geopolitico nelle aree di cui abbiamo parlato, cioè quelle più interessate dalla penuria di grano. È ipotizzabile una strategia di questo tipo, Francesco Petrelli? Il cibo viene usato come arma anche in previsione di quello che potrebbe accadere?
Il cibo è tradizionalmente un'arma di guerra. Noi diciamo che ci sono le 3C che strutturalmente producono il rafforzo nel fenomeno della fame: conflitti, il cibo come arma di guerra, in questo caso il Covid, quindi combinato con la crisi sanitaria e sociale, e il terzo elemento è la C di clima, i mutamenti climatici, i fenomeni estremi meteorologici che distruggono ed espongono paradossalmente il 60% di quelli che soffrono di fame grave o acuta sono coloro che coltivano la terra. Questo è il paradosso. Allora, dobbiamo, se vogliamo percorrere con un'iniziativa politica un percorso negoziale, questo anche perché dimostra l'interdipendenza, cioè dalla guerra si produce una crisi in Africa e in Asia. Allora, un primo atto positivo, vincente, per i contendenti, che può riaprire un inizio di dialogo, poi ci sono molti altri problemi, ma può produrre benefici e porli sotto una luce positiva verso l'intera comunità mondiale, è proprio questa questione del grano, dei cereali, attenzione, dei fertilizzanti, la combinazione cibo-energia è micidiale. E ha ragione il dottor Bonini, coglie sicuramente il punto. Noi di fronte alla crisi, a questa crisi, dimostra che il Green Deal, la strategia di riforma delle politiche agricole, la cosiddetta farm to fork, cioè le filiere brevi e investire sui mercati agricoli locali, che non vuol dire fare il nazionalismo agricolo, in Europa e in genere il modello agroecologico, sono delle risposte che in questo momento noi non dobbiamo dire c'è l'emergenza, le faremo dopo domani, no, le transizioni ecologiche verso la sostenibilità a fronte la guerra ci dimostra che è necessario accelerarle e non rallentare o posporle a bene nostro, del continente europeo, del Mediterraneo e di quella parte di Africa che è a rischio nel brevissimo termine. Questo è un messaggio politico e dovrebbe far parte dell'iniziativa politica.
È chiaro, Petrelli, la fermo qui perché volevo sentire ancora Bonini su questo punto, poi torno da lei per la chiusura. Bonini, il cibo utilizzato come arma di propaganda e come strategia militare, si è detto, il rischio di infiammare altre aree, sembra che tutti, fuorché diciamo in campo europeo, almeno per quelle che sono le dichiarazioni di chi invoca una mediazione, un negoziato, una fine dei combattimenti, per tutti gli altri attori il cibo è un'arma da utilizzare, sembra almeno un'arma da utilizzare esattamente come tutte le altre. Quali sono le zone che si vorrebbero destabilizzare fondamentalmente in relazione al conflitto in Ucraina? Quali sono le aree che farebbe comodo destabilizzare fondamentalmente?
Il cibo è sempre stato nella storia, lei lo sa bene, un'arma geopolitica, fin dai tempi della talassocrazia ateniese, quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole. Certo oggi la raffinatezza della geopolitica, degli strumenti, diciamo così, di confronto tra i paesi lo rendono ancora più importante. Sicuramente il Maghreb e l'area medio orientale è un'area ancora fortemente destabilizzata. Del resto la crisi agroalimentare fu una delle cause contingenti delle primavere arabe, poi sappiamo che dietro le primavere arabe c'è forse un discorso politico molto più complesso legato al post caduta muro di Berlino e alla fine del socialismo nazionale nasseriano. Comunque fu un elemento, la crisi agroalimentare dei paesi magrebini e Medio Oriente, un elemento scatenante delle primavere arabe. Quindi questa è una prima, l'area MENA e Middle East e Nord Africa è l'area una delle più sensibili. Poi c'è l'area centroafricana. L'Africa è un continente giovane, importantissimo ormai a livello globale, su cui si accentuano le mire, come dire, di tutti i grossi protagonisti della storia mondiale. Il fenomeno, per esempio, dell'accaparramento delle terre, del land grabbing, come si dice in gergo, di cui ormai si parla troppo poco, a mio avviso, è un fenomeno importantissimo che come dire, comporta espulsioni di popolazioni, causa crisi agroalimentari molto forti, quindi è un'altra area destabilizzata e in via ancora di maggiore destabilizzazione. Direi che l'Europa dovrebbe giocare, e qui è mancata, mi consenta, una politica visionaria dell'Europa più allargata, quella che io chiamo il Mediterraneo allargato. La sicurezza europea comincia dagli Urali, comincia dal Corno d'Africa, cioè oggi abbiamo bisogno di un'Europa che fa politica anche agricola in un'area molto più estesa del Mediterraneo, che non si limita a guardarsi l'ombelico e a guardare le quote agricole, a limitare, per esempio, il discorso dell'architettura.
Bisognerebbe avere uno sguardo più vasto sui tanti elementi che contribuiscono alle crisi. Bonini, io la devo interrompere perché siamo veramente in chiusura, abbiamo meno di un minuto, tanto la ringrazio davvero per il suo aiuto nel comprendere questa situazione. Francesco Petrelli, Oxfam Italia, da domani ha un appuntamento importante a Firenze, glielo lascio presentare in 30 secondi.
Sì, a proposito di alzare lo sguardo, 2 giorni a Firenze sotto il titolo Costruiamo un futuro di uguaglianza, perché la diseguaglianza è uno dei fattori strutturali che si è allargato in questi 30 anni, che è alla base di questi problemi. Ne discuteremo sul lavoro, ridare potere e dignità al lavoro col ministro Orlando, discuteremo della questione della salute e dei vaccini, discuteremo col ministro Bianchi di come il sapere e l'accesso al sapere e la scuola siano uno degli elementi che producono diseguaglianze o che favoriscono maggiore eguaglianza, e poi con la ministra Sereni il secondo giorno, il 13 maggio, discuteremo dei vari aspetti anche della cooperazione internazionale. Per iscriversi è possibile registrarsi a oxam.it/festival.
Bene,
domani e dopodomani a Firenze l'appuntamento di Oxam Italia.
Un programma molto ricco, quindi Firenze, Istituto degli Innocenti e anche in live streaming. Grazie davvero Francesco Petrelli, Policy Advisor di Oxfam Italia. Grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto. Patrizio Cipriari e Luciana Fantini hanno curato la parte tecnica e la regia di questa edizione. Noi ci risentiamo tra pochi minuti.